benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser. James Joyce, I morti. Prima parte. Lily, la figlia del custode, non riusciva letteralmente a tirare il fiato. Non faceva in tempo ad accompagnare uno degli invitati nel piccolo spogliatoio dietro l'ufficio al piano terra per aiutarlo a togliersi il mantello, che il campanello asmatico ricominciava a suonare e le toccava scapicollarsi nel corridoio spoglio per far entrare un altro ospite. E per fortuna non doveva occuparsi anche delle signore. A loro pensavano Miss Kate e Miss Julia, che avevano convertito in camerino la sala da bagno al piano di sopra. Miss Kate e Miss Julia erano là a darsi da fare tra pettegolezzi e risate, e non facevano che inseguirsi in cima alle scale per guardar giù, sporgendosi dalla ringhiera per chiedere a Lily chi fosse arrivato. Era sempre un grosso evento, il ballo annuale delle signorine Morcan. Tutti quelli che le conoscevano accorrevano, parenti, vecchi amici di famiglia, i membri del coro di Giulia, le allieve di Kate abbastanza grandi per intervenire e persino alcune di quelle di Mary Jane. Mai un fiasco. Per anni e anni era andato avanti in grande stile, a quanto ricordavano tutti, fin da quando Kate e Giulia, dopo la morte del fratello Pat, avevano lasciato la casa di Stony Butter e preso Mary Jane, unica nipote, con loro nella casa buia e funerea di Ashell Island, di cui affittavano i piani superiori da Mr. Fallman, il commerciante di granaglie del pian terreno. Ma questo succedeva almeno una trentina di anni prima. Mary Jane, che allora era una ragazzina con le gonne corte, adesso era la colonna della casa. Faceva l'organista a Eddington Road, aveva studiato all'Accademia di Musica e tutti gli anni organizzava un concerto delle sue alunne nella sala superiore delle Ancient Concert Rooms. Molte di loro appartenevano alle migliori famiglie della zona tra Kingstown e Delkey. Per quanto vecchie, anche le zie facevano la loro parte. Giulia, ormai tutta grigia, era però ancora il primo soprano della chiesa di Adam and Eve, mentre Kate, troppo debole per uscire spesso, dava lezioni di musica alle principianti sul vecchio pianoforte a tavolo nel salottino sul retro. Lily, la figlia del custode, faceva la cameriera per loro. Malgrado vivessero modestamente, credevano nel mangiar bene, il meglio di tutto. Lombate di prima scelta, tè da tre scellini, birra scura in bottiglia della migliore qualità. Ma Lily, che raramente sbagliava a fare gli ordini, andava molto d'accordo con le signorine. Certo, erano sempre apprensive, ma niente di più. L'unica cosa che davvero non tolleravano era l'impertinenza. Del resto, in una serata simile, avevano tutte le ragioni per essere apprensive. E poi erano passate da un pezzo le 10 e ancora non c'era traccia di Gabriel e di sua moglie. Per di più erano terrorizzate all'idea che Freddie Mullins potesse arrivare sbronzo. Per niente al mondo avrebbero voluto che gli allievi di Mary Jane lo vedessero in preda all'alcol. E quando era in quello stato, a volte, era molto difficile da controllare. Freddie Mullins era sempre in ritardo, ma si chiedevano che cosa avesse potuto trattenere Gabriel. Era per questo che ogni due minuti correvano alla ringhiera per chiedere a Lily se uno o l'altro fosse arrivato. «Oh, Mr. Conroy!» disse Lily aprendo a Gabriel. «Miss Kate e Miss Julia pensavano che non venisse più. Buonasera, Mrs. Conroy.» «Ci avrei giurato», disse Gabriel. «Ma dimenticano che a mia moglie occorrono 3 ore per prepararsi. Mortali.» Fermo sullo zerbino, strofinava via la neve dalle galosce mentre Lily accompagnava sua moglie in fondo alle scale annunciando: «Miss Kate, c'è Mrs. Conroy.» Kate e Giulia scesero subito per le scale buie a passettini incerti. Tutte e due la baciarono. Le dissero che doveva essere mezza morta. Le chiesero se c'era anche Gabriel. «Eccomi qui, puntuale come un orologio, zia Kate. Salite pure, io arrivo», gridò lui dal buio. Continuò a strofinare vigorosamente i piedi mentre le tre donne salivano ridendo, dirette al camerino per le signore. Una frangia di neve posava come una cappa leggera sulle spalle del mantello e incappucciava le punte delle galosce. Mentre i bottoni del mantello si sfilavano scricchiolando dalla bordura irrigidita dalla neve, l'aria fredda e fragrante dell'esterno sfuggiva da pieghe e fessure della stoffa. «Nevica di nuovo, Miss Conroy?» chiese Lily. Lo aveva preceduto nello spogliatoio per aiutarlo a liberarsi dal soprabito. Gabriel sorrise alle tre sillabe con cui lei pronunciava il suo cognome e le lanciò un'occhiata. Era un'adolescente magra e pallida, dai capelli color stoppa. La luce a gas dello stanzino la faceva sembrare ancora più pallida. Gabriel la conosceva fin da bambina, quando si sedeva sull'ultimo gradino a cullare una bambola di pezza. «Sì, Lily», rispose. «Penso che andrà avanti tutta la notte». Alzò gli occhi al soffitto, che tremava per i passi di sopra, pesanti o strascicati. Ascoltò per qualche istante il pianoforte e guardò la ragazza che ripiegava con cura il mantello per metterlo su uno scaffale. «Dimmi, Lily», disse in tono cordiale, «vai ancora a scuola?» «Oh no, signore», rispose lei. «È più di un anno che ho finito la scuola». «Ah, allora», disse Gabriel allegramente, «immagino che un giorno di questi verremo al tuo matrimonio con un bel giovanotto, eh?» La ragazza si girò a guardarlo e disse con amarezza: «Gli uomini di oggi sono solo chiacchiere e vogliono tutti la stessa cosa». Gabriel arrossì, come temendo di aver fatto uno sbaglio. E senza guardarla, si sfilò le galosce e si passò svelto il fazzoletto sulle scarpe di vernice. Era un uomo piuttosto alto e robusto. Il rossore dalle guance gli era arrivato fino alla fronte, cosparsa di chiazze rosso chiaro. E sul volto glabro scintillavano inquiete le lenti lucide e la montatura dorata degli occhiali che schermavano gli occhi mobili e delicati. I capelli neri e lustri con la riga in mezzo giravano con una lunga curva dietro le orecchie, dove si arricciavano appena sotto il segno lasciato dal cappello. Dopo essersi ben lucidato le scarpe, si raddrizzò, tirandosi giù il panciotto per sistemarlo sul corpo grassoccio. Poi prese in fretta una moneta dalla tasca. «Ehi, Lily», disse, mettendogliela in mano. «È Natale, no? Ecco, solo un piccolo...» Si diresse rapidamente alla porta. «Oh no, signore!» strillò lei seguendolo. «Davvero, signore, non posso prenderla!» «È Natale, è Natale!» esclamò lui, affrettandosi verso le scale, e agitò la mano per liquidarla. La ragazza, vedendolo giù sulle scale, gli gridò dietro: «Beh, grazie, signore!» Gabriel aspettò fuori dal salotto che finisse il valzer, ascoltando il fruscio delle gonne e lo scalpiccio dei piedi. Era ancora turbato dalla risposta secca e amara della ragazza. Gli aveva lasciato un'ombra di malumore, di cui cercò di liberarsi sistemandosi i polsini e il nodo della cravatta. Poi tolse un foglietto dal taschino del panciotto e sbirciò gli appunti per il suo discorso. Era indeciso sui versi di Robert Browning. Aveva paura che il suo pubblico non fosse all'altezza. Meglio qualche citazione che potessero riconoscere da Shakespeare o dalle Melodies. Il modo rozzo con cui gli uomini battevano i tacchi e strusciavano le suole gli ricordò che il loro livello culturale era diverso dal suo. Si sarebbe reso solo ridicolo citando versi che non potevano capire. Avrebbero pensato che voleva ostentare la sua istruzione superiore. Avrebbe sbagliato con loro come aveva fatto con la cameriera. Aveva usato il tono sbagliato. Tutto il suo discorso era sbagliato dall'inizio alla fine. Un disastro totale. Proprio in quel momento le zie e sua moglie uscirono dal camerino. Le zie erano due vecchiette minute e mal vestite. La zia Giulia era di qualche centimetro più alta. I capelli acconciati in due bande a coprire le orecchie erano grigi. Come grigio, ma solcato di ombre scure, era il viso largo e flaccido. Pur essendo di corporatura forte ed eretta, gli occhi spenti e le labbra semiaperte davano l'impressione che non sapesse dove si trovava né dove andava. La zia Kate era più vivace. Il volto più sano di quello della sorella era tutto grinze e pieghe come una mela rosicchiata. E i capelli intrecciati nella stessa foggia antiquata non avevano perso il loro colore di nocciola matura. Le zie baciarono Gabriel con trasporto. Era il loro nipote preferito, il figlio di Ellen, la defunta sorella maggiore che aveva sposato T.J. Conroy dell'autorità portuale. «Mi ha detto Greta che avete deciso di non prendere la carrozza per tornare a Monkstown stasera», disse la zia Kate. «No», rispose Gabriel, voltandosi verso la moglie. «Ne abbiamo avuto abbastanza l'anno scorso, vero? Non ti ricordi, zia Kate, che in freddatura si era presa Greta? I finestrini sbattevano tutto il tempo e dopo Marion si è alzato un vento da est. Bel divertimento! E Greta si è presa un'orribile infreddatura». La zia Kate, con la fronte aggrottata, annuiva gravemente a ogni parola. «Giustissimo, Gabriel, giustissimo», disse. «La prudenza non è mai troppa». «Ma quanto a Greta, ecco», disse Gabriel, «sarebbe capacissima di tornare a piedi nella neve se la si lasciasse fare». Mrs. Conroy scoppiò a ridere. «Non dagli retta, zia Kate», disse. «È un gran rompiscatole. Le lenti verdi per proteggere gli occhi di Tom la sera e gli esercizi coi pesi che gli fa fare. Eva costretta a mangiare la pappa d'avena, povera bambina. È lei che non riesce neanche a guardarla. Ah, e non indovineresti mai che cosa mi fa mettere adesso». Scoppiò in una risata sonora e diede un'occhiata al marito, i cui occhi felici e pieni di ammirazione passavano dal vestito della moglie al suo volto, ai capelli. Anche le due zie risero di gusto, perché scherzavano sempre sulla sollecitudine di Gabriel. «Le galosce», disse Mrs. Conroy, Questa è l'ultima. Ogni volta che c'è bagnato per terra mi devo mettere le galosce. Persino stasera voleva farmele mettere, ma io mi sono rifiutata. La prossima volta mi comprerà uno scafandro. Gabriel fece una risata nervosa e si sistemò la cravatta per mantenere la calma, mentre la zia Kate era quasi piegata in due per il gran divertimento. Il sorriso della via Giulia svanì subito e i suoi occhi gravi si spostarono sulla faccia del nipote. Dopo un breve silenzio gli chiese: «E cosa sono le galosce, Gabriel?» «Le galosce, Giulia!» esclamò sua sorella. «Santo cielo, non sai cosa sono le galosce? Si portano sopra le scarpe, Greta, non è così?» «Sì», rispose Mrs. Conroy. «Sono dei cose di guttaperca. Adesso ne abbiamo un paio ciascuno. Gabriel dice che le portano tutti nel continente.» «Ah, nel continente», mormorò la zia Giulia annuendo lenta. Gabriel mise un cipiglio e rispose come se fosse leggermente seccato: «Non sono niente di straordinario, ma Greta le trova molto divertenti, perché dice che la parola le fa venire in mente i Christy Minstrels.»
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana. Thank you.